allora la prima cosa che dobbiamo chiederci è: serve davvero questa energia fotovoltaica? E se la risposta, come sappiamo già, è sì, perché ci serve, sappiamo anche la risposta a questa domanda. Però due parole le voglio dire. Il problema che abbiamo oggi sul pianeta Terra è che la Terra si sta riscaldando. La Terra si sta riscaldando perché nell'atmosfera terrestre noi abbiamo infilato con le nostre attività un sacco di anidride carbonica. Adesso quello che bisognerebbe chiedersi, però, se vogliamo avere un approccio scientifico, è se questo è davvero un problema. La risposta è sì. Nel grafico di sopra c'è come è cambiata la temperatura negli ultimi 400.000 anni sulla Terra, che sono quelli su cui ci sono dei dati abbastanza affidabili. Come vedete, la temperatura anche in questo intervallo di tempo piccolissimo, perché 400.000 anni rispetto ai 4 miliardi di anni che ha la Terra sono un tempo infinitesimo. 400.000 anni sono anche un tempo brevissimo rispetto al tempo in cui c'è la vita sulla Terra, se volete anche sulla vita di organismi complessi. I dinosauri si sono estinti 100 milioni di anni fa, quindi quei 400.000 anni sono veramente un tempo brevissimo. Comunque, negli ultimi 400.000 anni la temperatura della Terra è ballata tipicamente di una decina di gradi in alto e in basso, e la temperatura della Terra ha sempre seguito in maniera molto fedele la concentrazione dell'anidride carbonica che c'era nell'atmosfera. Quindi è quel grafico dimostra in maniera evidente che più anidride carbonica avete nell'atmosfera, qualunque sia il motivo per cui ce l'avete, più alta sarà la temperatura. Quindi uno dovrebbe chiedersi: ma perché io mi preoccupo tanto che adesso la temperatura salga un po', visto che tanto visto che anche in tempi brevi, relativamente brevi, su scale geologiche, la temperatura cambia un sacco? E qui ci sono un sacco di motivi per cui è giusto preoccuparsi di questa cosa. Il primo motivo è che questo cambiamento è velocissimo. In sotto c'è un'espansione di quello che è successo alla temperatura nell'anidride carbonica negli ultimi 100 anni. Come vedete, a un certo punto, dopo gli anni 70, la temperatura e l'anidride carbonica hanno iniziato a salire con una velocità assolutamente non comune rispetto a quello che succede in maniera naturale nei periodi geologici. Questo è il primo problema. Secondo problema, la colpa è sicuramente nostra, nel senso che l'anidride carbonica che c'è adesso nell'atmosfera, l'eccesso di anidride carbonica che poi c'è sempre stata, che c'è adesso nell'atmosfera, sicuramente deriva dall'attività umana. Quindi non è un evento naturale, ma è un evento prodotto da noi stessi. In più, se guardate il grafico sopra, noi in questo momento eravamo in un periodo molto caldo. Ovviamente la Terra è sempre stata, negli ultimi 400.000 anni, significativamente più fredda di quanto non sia adesso. Tutti erano abbastanza sicuri fino agli anni 60, che ormai fosse ora, anche perché se guardate quel grafico, la temperatura della Terra è sempre stata per brevi periodi molto calda e poi diventa più o meno rapidamente fredda, rimane fredda per un sacco di tempo. Quel periodo caldo è molto lungo, quindi negli anni 60 tutti erano sicuri che fossimo molto vicini a una nuova glaciazione, cioè fossimo molto vicini al momento in cui la temperatura iniziava a scendere. E probabilmente, naturalmente, le cose sarebbero proprio così. Il fatto che invece noi vediamo la temperatura che sale vuol dire che probabilmente l'effetto che stiamo inducendo noi è molto più grande di quello che vediamo, perché di suo la Terra vorrebbe diminuire la temperatura, invece noi la perturbiamo così tanto addirittura da farla salire. Quindi se non ci fosse questo effetto di raffreddamento naturale, che i climatologi sono quasi sicuri stessa avvenendo, probabilmente noi staremmo scaldando molto di più il pianeta di quanto non facciamo realmente. Se vi piacciono queste cose, c'è questo bellissimo libro, Storia culturale del clima, che vi racconta in maniera molto scientifica in maniera divulgativa, però in maniera, diciamo, senza preconcetti, racconta i fatti, cosa c'è di buono, cosa c'è di grano nelle variazioni climatiche, visto da un punto di vista dello sviluppo della società umana. Quindi, la temperatura sta alzando, la colpa è dell'anidride carbonica, tutta questa anidride carbonica ce l'abbiamo messa noi. Come ce l'abbiamo messa noi, che è la prima domanda che dobbiamo farci per capire come fare a smettere di metterla? Allora, la colpa, chi produce soprattutto energia, anidride carbonica, lo possiamo dividere in tre grandi categorie. Ci sono le industrie energetiche, cioè chi produce energia. Questo semplicemente perché il modo più semplice per produrre energia elettrica è bruciare il petrolio, il carbone, il gas, bruciare qualcosa. Tutte le volte che bruciate, lo scarto della combustione è anidride carbonica. Quindi i primi colpevoli sono le industrie energetiche. Secondi colpevoli sono i trasporti. I trasporti perché le nostre macchine bruciano benzina, diesel, quello che volete. Quindi esattamente come le industrie energetiche immettono come scarto anidride in atmosfera. Adesso la prima cosa che maniera un po' frettolosa, uno può pensare, va bene, questo è un problema che stiamo già quasi per risolvere, perché adesso inizia a svilupparsi molto rapidamente la tecnologia dei trasporti basati su motori elettrici. Falsissimo, perché l'elettricità con cui voi fate girare il motore elettrico ve la deve aver fatta qualcun altro. Quindi chi ve l'avrà fatta? Le industrie energetiche. Quindi se semplicemente quello che fate voi è dire adesso non usiamo più le macchine a benzina, non usiamo più le macchine a diesel, tutti usiamo le macchine a energia elettrica, ma l'energia elettrica continuiamo a produrla come l'abbiamo sempre prodotta, posso dire che spostiamo quelle due colonne dalla seconda colonna alla prima, ma il risultato netto è esattamente lo stesso. Poi un po' siamo proprio noi in prima persona, l'anidride carbonica prodotta per usi residenziali e servizi, cioè qui dentro ci sono i termosifoni accesi, vuol dire che per scaldare questa casa qualcuno sta bruciando dei combustibili fossili e sta producendo energia e sta producendo CO2. Questa cosa tutti noi possiamo un po' sistemarla, perché se noi costruiamo, ristrutturiamo le nostre case in modo da consumare meno energia, per esempio perché le coibentiamo bene e quindi le dobbiamo scaldare meno, quelle barre le possiamo far diminuire in maniera significativa. Tanto è vero che, se guardate, sono quelle che tutto sommato sono diminuite di più passando dal 1990 al 2010, cioè negli ultimi 20 anni effettivamente la qualità dell'abitazione a livello mondo è migliorata, sono isolate meglio, bruciano un pochino meno di energia e quindi producono un po' meno di CO2. E poi ci sono, ma questa è una fetta piccola, processi industriali. Ci sono dei processi industriali che producono anidride carbonica. Per esempio, fare il cemento per fare le case produce un sacco di energia di anidride carbonica. E lì ho inventato una tecnologia diversa con l'anidride carbonica. Ok, quindi il problema è dobbiamo cambiare il modo di produrre la nostra energia. Come le varie industrie energetiche producono oggi energia elettrica e con quali conseguenze? Allora, come vedete al grafico di qua ci sono tre tecnologie che praticamente non producono CO2, che sono l'eolico, il nucleare e l'idroelettrico. Queste qui dal punto di vista del CO2 sono assolutamente le più pulite. Dall'altra parte ci sono le più sporche, cioè quelle che veramente bruciano qualcosa. Bruciate carbone, bruciate gas in modo diverso. Non so perché non ci sia la barra sul che prevede di bruciare petrolio, non sarà in mezzo tra il carbone e il gas. Quelle lì invece producono tantissima CO2. L'energia solare è un po' una via di mezzo. Però attenti, non facciamoci ingannare. Di per sé l'energia solare non produce nessuna CO2. Voi mettete il vostro sandwich in materiale diverso al sole e lui vi produce energia elettrica. Il problema è che per costruire questo dispositivo la fabbrica che l'ha costruito avrà prodotto lei un po' di CO2. Se però voi davvero riuscite a far diffondere la tecnologia del solare su larga scala, quindi adesso la fabbrica che produce i moduli è alimentata dai moduli stessi, questa barra qui la potete far diventare piccola come tutte le altre, cioè voi potete avere una produzione netta di anidride carbonica uguale a zero. Quindi il solare è sicuramente un'ottima scelta per produrre energia in maniera pulita, dove in maniera pulita vuol dire senza produrre CO2. Per un sacco di motivi, e questa è una buona notizia, la produzione di pannelli fotovoltaici negli ultimi 15 anni è aumentata enormemente. Aumentata enormemente perché la gente è sempre più interessata a questa tecnologia, c'è sempre più mercato, questo mercato viene spinto e di conseguenza la produzione aumenta tantissimo, raddoppia tipicamente in 2-3 anni, negli ultimi 15 anni si è sempre avuto un raddoppio di questa produzione. Questo grafico quindi sembrerebbe 10, ok, tutto va a gonfie vele, a brevissimo avremo chilometri e chilometri di pannelli fotovoltaici con cui produrremo tutta l'energia che ci serve. Sicuramente è vero, però questo grafico ci dice anche una verità un pochino meno gradevole. Guardiamo chi è che sta producendo tutti questi pannelli fotovoltaici. Allora, la barra più grossa, e anche quella che cresce più in fretta, è quella rossa, questo sono i cinesi. Poi un'altra barra grossa è quella verde, che è la Malesia. La Malesia non crediate che abbia una sola tecnologia fotovoltaica, semplicemente in Malesia e i cinesi producono a costi ancora più bassi quello che non riescono più a produrre in casa. Poi c'è una fettina, quell'arancione, che è Taiwan. Taiwan è sempre Cina. Poi c'è una fetta abbastanza grossa là sopra, che è quella viola, resto del mondo. Il resto del mondo vuol dire sempre Far East, cioè Indocina, la zona sotto l'influenza, diciamo, cinese. La fettina degli Stati Uniti è quella azzurra, praticamente non conta niente. La fettina di tutta l'Europa messa assieme è quella blu, che se una decina d'anni fa era ancora importante, ad esempio nel 2008 era circa un terzo del totale, oggi non riuscite neanche più a vederla nel grafico. Questo vuol dire che quello che chiamiamo mondo occidentale, Europa e Stati Uniti, hanno possiamo dire, abbandonato, se vi piace di più, hanno perso la guerra di chi produce i moduli fotovoltaici e adesso tutta la tecnologia fotovoltaica è prodotta in Estremo Oriente. Questo vuol dire che se domani la Cina, in tutta la zona controllata dalla Cina, decide che non vende più all'Occidente moduli fotovoltaici, noi non ne mettiamo più neanche uno sul tetto, perché noi non abbiamo più, noi voglio dire gli italiani, voglio dire l'Europa e gli Stati Uniti, che sono le società che ne avrebbero bisogno, perché sono quelle che producono, essendo le più ricche, che producono più energia e quindi hanno in diretta carbonica, non hanno più la capacità produttiva di produrre in maniera significativa moduli fotovoltaici, e rifar partire un'industria del genere richiede anni. Quindi se domani i cinesi decidono che all'Occidente loro non vendono più moduli fotovoltaici perché li vogliono usare tutti per le loro attività interne, ci vorranno anni prima che Europa e Stati Uniti riescano a riniziare a produrre moduli. Detto questo, questa cosa in questo momento non succede perché la Cina è ben felice di vendere a tutto il mondo i suoi prodotti e quindi un sacco di pannelli fotovoltaici vengono installati ogni anno, prodotti poi installati ogni anno nel mondo. E questo cosa comporta? Comporta che il modo di produrre energia elettrica sta cambiando nel tempo, cioè a seconda delle varie fonti di energia che si usano per produrre energia elettrica, alcune stanno aumentando, altre stanno diminuendo. Quando ho trovato su internet questo grafico, la prima cosa che ho notato con sorpresa era che, tanto per capirci, le barre blu vuol dire che si sta aumentando la produzione con quel tipo di fonte energetica, le barre rosse vuol dire che le centrali che producono in quel modo energia elettrica si stanno smettendo. La cosa che mi ha sorpreso assolutamente, perché da italiano ho una visione italiano-centrica dell'universo, è che il nucleare non sta diminuendo, ma il nucleare sta aumentando. C'è una piccola dismissione, barretta rossa, di impianti nucleari, una barretta blu più grande che invece mi dice che un sacco di gente sta costruendo impianti nucleari. Io sono andato per curiosità a guardare cosa succede nel mondo e se guardiamo come è diviso il mondo rispetto a questo approccio, i paesi in blu e azzurro sono quelli in cui ci sono reattori nucleari, poi ti lascio ascolto la domanda, ci sono già reattori nucleari e ne stanno costruendo di nuovi, oppure ci sono e stanno progettando di costruirli. Poi c'è la parte verde in cui in questo momento non ci sono ma li stanno costruendo o progettando. Gli unici che davvero non li stanno usando per niente, i neri, quindi l'Italia, la Danimarca e l'Austria, oltre un paese del Sud America, l'Uruguay. Quindi praticamente nessuno che non ha in questo momento impianti nucleari. Più qualcuno che li sta effettivamente sta valutando se di smetterli. Di fatto la Germania è l'area di influenza tedesca. Tutti gli altri stanno continuando a usare l'energia nucleare, anzi stanno aumentando la loro produzione di energia nucleare.
Mi ha chiarito dopo perché avevo visto Italia e avevo visto blu, ma invece poi ho visto che
no, è nero Italia.
Ma perché diceva è legale,
Italia è legale, c'è stato un referendum negli anni 70 che decise che uscivamo da quel settore, dove tra l'altro eravamo leader nel mondo. Dimmi.
Ma non c'è mica una centrale, ci sono delle centrali nucleari in Italia blu.
Tutte dismesse.
Sì.
Quattro centrali ci sono, tutte in funzione, e il problema adesso è come smaltirle in maniera pulita. Perché l'unico vero problema dell'energia nucleare non è mentre funziona, ma è quando sei a fine vita e non sai cosa fare di tutto quel materiale radioattivo. In Italia il problema è doppio, perché in Italia non si è mai preoccupata seriamente di come smaltirlo. Ma noi anche senza centrali produciamo tonnellate di materiali radioattivi, per esempio per l'industria ospedaliera. Quindi non è che in Italia non ci sono rifiuti radioattivi, semplicemente non ci sono i rifiuti radioattivi che vengono dalle centrali nucleari, ci sono tutti gli altri. Tutto qui però, se vogliamo, facciamo un'altra volta una passeggiata. Quindi il nucleare sta aumentando, l'olio, cioè il petrolio, sta leggerissimamente diminuendo, semplicemente perché il petrolio costa tanto. Poi guardiamo le cose grosse. L'idroelettrico sta leggermente aumentando. L'idroelettrico non possiamo immaginarci che aumenti all'infinito, perché a un certo punto tutti i corsi d'acqua sfruttabili sono sfruttati. E ormai in Europa, per esempio, abbiamo sfruttato tutto lo sfruttabile. Nei paesi meno avanzati c'è ancora un po' di margine, ma molto poco margine. Quindi l'idroelettrico, quello che può fare, lo sta facendo, fine. Le biomasse, il legno, tanto per intenderci, anche loro stanno un pochino aumentando. Però anche le biomasse hanno un problema. O piantiamo il bosco, usiamo il legno del bosco per produrre energia elettrica, o li coltiviamo riso e frumento. Quindi bruciare la legna vuol dire sottrarre le superfici alla produzione di cibo, e per noi magari non è un problema, in molti altri posti è un grosso problema, perché per una buona fetta della popolazione del pianeta mangiare tutti i giorni non è una cosa scontata. Quindi le biomasse anche lì non le vedo come una soluzione su larga scala. Cosa sta diminuendo da una parte, ma aumentando purtroppo dall'altra, è il carbone. Il carbone in assoluto è quello che inquina più di tutto in termini di produzione di anidride carbonica. Di fatto il carbone lo stanno dismettendo i tedeschi e i paesi più avanzati, siccome però il carbone costa poco, lo stanno usando sempre di più i paesi in via di sviluppo. Il gas sta aumentando, perché il gas è relativamente pulito, fra i modi che abbiamo di produrre energia elettrica bruciando qualcosa, costa tanto però, e mitiga ma non risolve assolutamente il problema. E poi fortunatamente abbiamo le due tecnologie più pulite, fotovoltaico ed eolico, che invece sono in grande espansione. Di nuovo, grande espansione. Allora, questi dati mi sembra che siano del 2018, tra eolico e fotoelettrico sono stati installati nuovi nel 2018 150 circa gigawatt di potenza. Sulla Terra si propongono 15 terawatt, cioè 15.000 gigawatt. Vuol dire che tutti gli impianti veramente puliti, fotovoltaico ed eolico, installati nel 2018, rappresentano soltanto l'1% di tutta l'energia che serve per far funzionare il pianeta Terra. Chiaramente questo è molto poco, vuol dire che ci vogliono 100 anni per sostituire tutte le fonti sporche con queste fonti pulite. Probabilmente 100 anni non ci sono, sono 100 anni così, la temperatura della Terra è difficile prevedere come sarà andata a finire. Va bene, questo grafico dice una cosa simile, quindi lo possiamo saltare. Guardiamo cosa sta succedendo in Italia. In Italia succede più o meno quello che succede nel mondo. Fino agli anni 60 tutta l'energia prodotta in Italia era idroelettrico, questo marroncino chiaro, ed eravamo sostanzialmente autosufficienti, producevamo tutto quello che ci serviva. Poi dagli anni 60 in poi, col boom economico, la richiesta di energia è aumentata molto. Come ho detto prima, l'idroelettrico più di tanto non lo potete sfruttare, perché una volta che tutti i corsi d'acqua sono usati. E quindi è aumentata grandemente la frazione di termoelettrico, quindi brucio carbonio, petrolio, gas, quello che volete, e in più si è importato anche un po' di energia elettrica dall'estero, che è la striscia blu in alto. Le cose sono andate sempre nello stesso modo, quindi sempre più energia sporca e un po' di importazione dall'estero, più o meno fino al 2010. Cosa succede nel 2010? La crisi economica. Quindi non è che siamo diventati più efficienti nel non consumare energia, semplicemente c'è stata crisi e quindi si è consumata meno energia. Dal 2010 avanti però succede un'altra cosa, che invece questa è molto positiva. Si aprono finalmente quelle due strisce verdine, uno l'eolico e uno il fotovoltaico. Quindi effettivamente c'è stato un periodo intorno al 2010 dove si è iniziata una produzione abbastanza importante di energia elettrica in Italia da fonti pulite. Di nuovo, questa è la buona notizia. La cattiva notizia, se guardate quelle due strisce, dopo il periodo iniziale in cui si sono allargate molto, quindi è aumentata molto la produzione, poi sono rimaste sempre largo uguali. Quindi a un certo punto in avanti si è smesso di aumentare la quantità di energia elettrica prodotta in maniera pulita, quindi fotovoltaico ed eolico. Tant'è vero che se guardate il grafico con le barre verdi, quanta potenza fotovoltaica è stata installata in Italia negli ultimi 20 anni, si è iniziato a installare più o meno in maniera significativa nel 2008, 2011 si è arrivati al massimo, e poi anziché continuare ad aumentare il ritmo con cui la installavamo, addirittura si è tornati indietro, e oggi come oggi se ne sta installando molta poca di nuova. Perché è successa questa strana cosa? Perché in questi anni il governo italiano aveva messo degli incentivi grandissimi, quindi uno ci guadagna tanti soldi a installare impianti fotovoltaici. Poi questa cosa è diventata ovviamente troppo costosa, perché se tutti iniziavano a installare impianti fotovoltaici, il costo per lo Stato diventava grandissimo. Quindi lo Stato ha dovuto, volente o nolente, non so se per necessità o per scelta, ha dovuto diminuire gli incentivi, e immediatamente la gente ha smesso di installare nuovi sistemi fotovoltaici. Questa cosa qui la riprendiamo alla fine e la commentiamo alla fine. Però questa cosa è molto grave perché adesso andiamo a vedere come è cambiato nel tempo il costo dei pannelli fotovoltaici. Ricordiamoci, il top ce l'abbiamo avuto intorno al 2010 nell'installazione. Questo è un grafico leggermente più strano, in realtà mi dice due cose assieme. Mi dice come cambia il costo per watt di energia installata del fotovoltaico in funzione di quanto ne produco, ovviamente su scala mondo. E mi dice che se io produco pochi pannelli, quindi produco per esempio 10 megawatt sulla Terra di pannelli fotovoltaici, questi mi costeranno circa $50 a watt installato. Più ne produco e più il prezzo diminuisce. E nel grafico sono inserite anche un po' di date in cui mi dicono in quegli anni quanto costava e quanti moduli fotovoltaici venivano prodotti nel mondo. Intorno al 2010 il costo dei moduli fotovoltaici era, grosso modo, super a spanne, $1 per watt. Oggi il costo dei pannelli fotovoltaici è circa $0,3 per watt. Tanto per rispondere alla tua domanda, siamo partiti da $100 per watt, siamo arrivati a $0,3 per watt. Ma se torniamo indietro appena di qualche anno, 2010, costavano 3 volte tanto. Quindi nel 2010 i pannelli costavano il triplo di quello che costano oggi. Ma la gente li installava lo stesso perché lo Stato ti premiava se tu lo facevi. Oggi i pannelli costano molto poco, ma lo Stato non ti premia, la gente non li installa lo stesso, anche se costano molto poco. L'efficienza, ormai siamo arrivati a saturazione, cioè negli ultimi circa 20 anni diciamo che l'efficienza sarà aumentata a livello di laboratorio da circa il 17%, un po' più del 22%. Quello che tu compri e installi sul tuo tetto è sempre circa 17-18%. Il resto non lo senti, è la luce del sole che ti scalderà il tetto o che verrà riflessa indietro e comunque è energia che tu non usi. E tanto, 18% vuol dire che con 1 m² di pannelli tu fai 180 watt di potenza quando sono illuminati perfettamente dal sole. 180 watt fai andare al televisore, fai andare tra 5 computer come quello, sul tuo tetto ne puoi mettere tanti metri quadri. Quindi poi facciamo proprio il conto e vediamo se ci conviene o non ci conviene.